Benvenuti ai colori del mattino. In una versione ridotta, quasi in diretta, un momento per stare insieme con qualche argomento del giorno. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. Dal 1628 la Sagra di Baggio. La zia Perina, della Cascina Creta, concluse il suo breve elenco delle cascine dicendo che se incontrava nel mercà o la Sagra de Baggio. Importante era e continua ad essere la Sagra di Ottobre in Baggio. Pierino Ferrario lavorava come operaio presso la Remington, una nota fabbrica di macchine, per scrivere dal rigido coperchio nero con marchio dorato. Per 10 anni prima del pensionamento, avvenuto nel 1975, fece la manutenzione ai clienti, pulendo tasti, cambiando nastri e controllando il ticchettio delle macchine. Un lavoro che, secondo lui, gli cambiò carattere, rendendolo chiacchierone, impiccione e sorridente. La Sagra è sempre stata una gran festa a Baggio. La organizzavano le varie osterie e non c'era bisogno di tanti permessi. Prendevano gli asini e li facevano correre. Per l'albero della cuccagna mettevano le balle di fieno tutto intorno e via, che andava bene. In realtà non è mai successo nulla. Le gare, compresa quella dei somari, si organizzavano il terzo lunedì di ottobre e per i baggesi è sempre stato solo questo il giorno giusto della Sagra, anche dopo il 1923, quando si temeva che con l'accorpamento di Baggio a Milano si pensava che la Sagra fosse automaticamente cancellata a favore della festa di Sant'Ambrogio. Le centinaia di fotografie del nostro archivio confermano l'entusiasmo dei nostri vecchi nelle passate edizioni della Sagra di Baggio. E le immagini scattate negli anni fra il 1950 e il 70 fissano occhi ridenti di tantissime persone riunite fra le strade del borgo. Tanti balconi addobbati per il passaggio della processione e tanti gruppi gioiosi che partecipavano alle competizioni, tante osterie pavesate a festa. Veniva gente da Cisliano, Bareggio, Gaggiano, Settimo e Cesano Boscone per l'annuale festa del bestiame che si svolgeva il lunedì successivo alla terza d'ottobre. Era inoltre facile trovare a Baggio dei locali dove si ballasse al suono delle orchestrine oppure degli organetti. Il grande Luna Park e i fuochi d'artificio, considerati i più belli che si potevano vedere, erano una rarità a quel tempo. Da non dimenticare che in paese c'è sempre stata una farmacia super affollata in tempo di Sagra. Mansueto Meazza, che fu uno dei vecchi fabbricieri della parrocchia, racconta: la Sagra è un evento religioso, bisogna ricordarlo, altrimenti vengono solo in mente le salsicce e le grigliate. La terza domenica d'ottobre fu Sagra quale ricorrenza per l'erezione della parrocchia, avvenuta nel 1628. Durante la messa, in canto e la processione, si può affermare che quasi tutti i baggesi partecipassero, bianchi o rossi che fossero. Prima del 1628 la chiesa non era parrocchia, ma cappella privata della famiglia da Baggio. Il contratto con cui la famiglia dei da Baggio, su sollecitazione del cardinale Federico Borromeo, concesse in uso la chiesa di Santa Pollinare ai baggesi, vincolava 55 famiglie ad assolvere economicamente le condizioni chieste dalla proprietà. Sagra di Baggio rappresenta quindi ancora oggi la festa della comunità. Non sono così precise le ragioni della chiesa dedicata a Sant'Apollinare e Sant'Antonino, epicentro ideale della festa. Alcuni documenti indicano il Papa Alessandro II, Anselmo da Baggio, quale fondatore nell'anno 1061. I riscontri effettuati nel 1875 per la quasi totale ristrutturazione dell'edificio suggerirebbero invece una datazione più antica. È quindi molto probabile che l'intervento di Papa Alessandro II fosse un ampliamento strutturale dell'impianto longobardo già esistente e che sovrapposero a un tempio pagano. In merito alla fiera del bestiame è documentato l'inserimento fra le manifestazioni della sagra del 1891. Probabilmente esistono altri borghi agricoli, successivamente aggregati a Milano, che potrebbero vantare sagre con una datazione più antica del 1628. La particolarità di quella di Baggio consiste nella continuità della manifestazione dei secoli. Inoltre, altro merito molto importante da attribuire alla sagra è l'opportunità con cui favorì e consolidò varie associazioni in una tradizionale tradizione di volontariato sociale ancora oggi molto attivo in zona. Mirko Rigato, una vita alla Formeo, entrando in azienda da ragazzo frequentando la scuola aziendale. Fu un generoso animatore di gruppi teatrali. Gli spettacoli dal 1949 al 54 li rappresentavano alla Casa del Popolo in piazza Stovani. I testi di maggior successo erano replicati in tempo di sagra. Detto così in quattro parole, tutto sembra facile. Bisogna invece immaginare come per organizzare uno spettacolo fosse necessario il coinvolgimento di tante persone, attori, familiari che imbastivano i costumi, elettricisti, macchinisti, musicisti. Da non sottovalutare neppure il lato economico dell'iniziativa. Non tutto è risolvibile con la sola buona volontà e qualche volta una serie di circostanze negative contribuì a portare il bilancio in netto passivo, come quello del 1951 con il cartellone L'Elisir d'amore di Donizetti. Il forte ritardo nell'inizio dello spettacolo spinse molti spettatori a lasciare la sala e esigere il rimborso del biglietto. Mirko Rigato, con i suoi amici, ebbe nel 1965 una bella idea vincente che, oltre alle sagre, contribuì a vivacizzare molte serate alla punta dell'Ovest. Pensammo di organizzare un premio da assegnare a quegli artisti che avevano dato un contributo di notorietà a Milano. Chi meglio del maestro Giovanni Danzi poteva presiedere a questa manifestazione? La medaglia L'Orgen d'Or de Baggio divenne una premiazione popolarissima. Dal 1965 al 67 furono premiati personaggi come Maria Pia Arcangeli, Attilio Carosso, Angelo Frattini, Pippo Baudo, Molda Bianchi, Vilma D'Angelis, Pietro Mazzarella, Memo Remigi, Carletto Colombo, Gianni Motta, Ricky Gianco, Claudio Lippi, Fausto Tommei, Liliana Feldman, Luciano Beretta, Giorgio Gaber, Betty Curtis, Lisetta Nava e il maestro Ravasin. Non premiato partecipò anche Celentano e lui, come tanti altri, Baudo e Gaber, per fare un esempio, si esibivano accontentandosi della cena. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. La sagra di Baggio, quale occasione di divertimento e di competizione. Le cascine erano degli agglomerati chiusi, naturalmente predisposti a confrontarsi. Citiamo come esempio la notte di Sant'Antonio. Il rito antico della purificazione con il fuoco era vissuto come una competizione spietata. Ogni cascina lavorava per rendere la propria catasta di legno più alta delle altre e l'orgoglio per la difesa del gruppo giustificava il desiderio di arrecare danni alla catasta dei vicini con colpi di mano che scaricavano nel gioco una sana competizione e delle volte una accumulata aggressività. Anche la sagra divenne un'occasione di competizione, un modo di premeggiare fra cascine, fra amici, fra osterie. Non disponiamo di documenti che accertino quando ebbe l'inizio l'annuale corsa dei somari, una gara fra le più decisive per il buon esito della festa. Le motivazioni del gioco potevano essere le stesse per cui la corsa si organizzava anche in altri paesi. I poveri si sono sempre divertiti scimmiottando le usanze dei ricchi. Se la bellezza del cavaliere o la focosità del destriero caratterizzavano un tipo di giostra, nel nostro caso le corse con i somari offrivano proprio tutto l'opposto. E il somaro, nelle favole di Baggio, è un animale sempre rispettato. La motivazione più semplice potrebbe essere che i baggesi e i somari si trovarono a condividere le fatiche del lavoro e che in occasione di una festa i baggesi desiderassero rendere partecipi anche i loro amici somari. Il parroco Don Carlo Chiesa, che era presente in Maggio dal 1917 al 1951, ostacolando le iniziative teatrali e il ballo in tempo di sagra, determinò perplessità fra i parrocchiani e indirettamente favorì il passaggio dell'organizzazione delle cascine alle osterie. Carlo Cengiatorri si destreggiava con le rime e Bruno Pecora componeva la musica. È loro la canzone Busecca e Faseux, canzone d'amore. L'ispirazione la cercano fra i tavoli dell'osteria di via Pistoia 19, che ora, come insegna il motto, fa balà l'œuch, fai ballare l'occhio. Un invito a essere svegli e a intuire velocemente le situazioni più opportune. Scuola di furbizia è sempre stata l'osteria, dove giocando e bevendo si potevano ascoltare le esperienze degli amici. Negli anni 1920-1930 le osterie in Baggio erano una ventina. Il borgo iniziava, venendo da Milano, con la cascina Baggina in via delle Forze Armate, dove ora c'è l'agenzia della Banca Intesa, e poco avanti si incontrava la prima osteria della Castorta, ora pizzeria, poi il Segalum, quasi di fronte al primo rondò del tram 34. Poi di seguito, sullo stesso marciapiede, l'osteria della Capoccia, attualmente pizzeria. Stessa via, al numero 395, c'era il Ferretti. Ma la locazione di questa osteria è riscontrabile anche in una mappa del 1730, 1786. Ora è un ristorante. Proseguiamo al numero civico 397, dove si trovava l'osteria dell'Angelo. I locali ora sono occupati da un materassaio. L'osteria dell'Angelo fu l'unica gestione in Baggio con possibilità di stallaggio e albergo. La prima inoltre a essere collegata anche con il telefono. Negli anni si sostituirono varie gestioni con nomi diversi, fra cui anche quello del Titanic, e fu la sua fine. L'osteria del Berto si trovava poco avanti e si è trasformata in ristorante. In via Ceriani c'era l'osteria El Paracchin. La signora Rossanna, 40 anni, e il marito, Franco Meazza, abbassarono definitivamente la saracinesca delle cantine piemontesi Paracchini il 24 dicembre 1995. La rivendita operava da più da 80 anni, con punte di vendita pari a 5-6 botti di vino alla settimana. Fra via 2 Giugno e via Ceriani c'era l'osteria di Gaetano Diterlizzi. In via Quinto Romano c'era la cooperativa e al 52 si incontrava il Tanin, dove si ballava con l'organo a mano. In via Cusago, dove ora c'è il tabaccaio, si poteva frequentare l'Ufele Bar e poco avanti l'osteria Maiocchi e più avanti ancora c'era l'osteria del Rota, nell'attuale area condominio Le Robine. Passando ora in via Rismondo, troviamo la maggiore concentrazione di campi da bocce. Pravettoni, Due Ponti, Pantaleo. In via Rismondo si incontrava l'osteria I Tribasei, dove giocavano al barilotto, ovvero al tiro al pallino. In via Galliano c'era l'osteria della Pace. In via Scanini il Mimola. Più avanti l'osteria dell'82, dove si ballava. La boscaiola era molto apprezzata e si trovava verso la cascina Meriggia. L'osteria della Ca del Mago, con annesso campo di bocce, si trovava in fondo all'attuale via Salvo di Acquisto. E ritorniamo in via Pistoia, da dove iniziarono questi ricordi. Un tempo i locali del Fabalalec si chiamavano l'osteria del Pegora, con gioco delle bocce. Al piano terra c'era anche il Circolo dei Combattenti, dove era possibile ballare accompagnati da un organino. Il locale però era così piccolo e così frequentato che si riempiva in breve tempo, diventando insufficiente. Le persone preferivano pigiarsi pur di fare quattro salti in allegria e il locale fu chiamato El Grugne. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. 1400-1781. Il monastero degli Olivetani. Ciò che rimane del grande monastero degli Olivetani in Baggio è purtroppo una piccola monca struttura che poco racconta. Chi la nota attraverso il giardino fra via Pistoia e via Rismondo, via Anselmo da Baggio, beh, non può immaginare il suo interessante passato. I vecchi baggesi la chiamano Cascina Monastero e c'è dell'affetto in questa tronca espressione che ne riassume la storia. Nei loro ricordi quel che rimane è solo una vecchia cascina che il tempo ha indebolito. Rachele Frontini, nata nel 1855, racconta la nipote. Dentro i cunicoli sparivano anche le belle donne. Per fortuna io non ero bella. Il vaiolo mi aveva segnato il viso. Fra noi ragazzi, ricorda Arando Bonora, girava un avvertimento. Io stesso, per il suo carattere di mistero, mi sentivo sempre in obbligo di informare ogni nuovo compagno di gioco. E in una zona della cascina monastero, dentro i corridoi sotterranei, abitavano i franchi muratori. Questi personaggi rapivano i bambini e li portavano nei cunicoli. I genitori non facevano nulla per toglierci quest'ansia, e da quella zona della cascina ci si teneva sempre lontani. Beh, naturalmente l'affetto che i baggesi hanno per questa cascina monastero non è dovuto al senso di mistero che certi ruderi, cunicoli e antri bui favorivano. Certe notti, in alcune stanze, si sentivano le voci dei frati. Le motivazioni sono molto pratiche. 29 famiglie vissero in un lungo periodo dentro quel moncone di monastero. Poi giunsero gli sfollati della guerra e un riparo non veniva negato a nessuno. Poco alla volta si formò una umanità di personaggi che ancora oggi sono vivacemente ricordati. Nonni e bisnonni, amici e parenti, in giro di generazioni. Contadini, operai, mede e gos, fame, paura, giochi, lavoro, guerre, malattie, preghiere e mistero. E per questo aggancio con la storia reale ed immaginaria di Baggio ci fu un rifiuto unanime alla decisione comunale di abbattere quel che rimaneva del monastero Cascina. Nel 1960 una raccolta di firme dimostrò alla giunta quanto la decisione fosse irresponsabile e fu una vittoria quasi insperata. Deciso il restauro, fra le pareti e nelle strutture rimaste emersero delle deboli testimonianze di un passato monastico. Si tratta di una storia molto antica che richiede un pur breve racconto in una sequenza di scarne date. Era tempo in cui nel Ducato di Milano si dava inizio a importanti programmi. Il cantiere per il Duomo di Milano aprì nel 1386, per la Certosa di Pavia, posero la prima pietra nel 1396. La famiglia Posterla possedeva parecchi terreni in Baggio, come confermano alcune acquisizioni registrate nel 1307 e 1374. Il cavaliere Balzarono Posterla, figlio di Francesco e di Cassola da Canadese, sposò in prime nozze Orsina, figlia di Matteo II di Visconti, è morta nel 1404, e in seconda nozze Beatrice, figlia di un Verzellino discendente da un ramo dei Visconti. Palsarino Posterla, come ci racconta lo storico olivetano Belforti, disse: essendo in viaggio, visitò fuori Siena Monte Oliveto Maggiore e, colpito dalla pietà, dalla umanità e dall'austerità dei monaci, quindi si propose di introdurre tale ordine religioso nella sua patria e ne seguì il programma erigendo a proprie spese la chiesa e il monastero. Prosegue. Nel luogo di Baggio, pieve di Cesano, Ducato di Milano, e con assegnargli un congruo reddito che poi accrebbe nel di lui testamento, anche a motivo che nel medesimo ordinò di dover essere in dette chiesa sepolto. I primi quattro monaci con l'abito bianco giunsero a Baggio nel 1400 e la comunità olivetana aveva finalità esclusivamente contemplative, con qualche eccezione di apostolato. Per i baggesi, la chiesa parrocchiale dove recarsi per le funzioni rimaneva San Giovanni a Cesano Boscone. Secondo la regola, i monaci si alternavano fra i vari monasteri che componevano la provincia lombarda della Congregazione Olivetana, che sarebbero Villanova, Lodi, Piacenza, Pavia, Cremona, e si trova conferma della presenza in Baggio di grandi artisti come Frate Giovanni da Verona, architetto e intarsiatore, Lorenzo da Centurioni, minatore, Alessandro da Sesto, calligrafo, ma per citarne alcuni. Il monastero gestiva terre e rendite, conseguendo una completa autogestione. L'azienda agricola del monastero offriva lavoro a molti baggesi. Naturalmente, nel monastero, nel suo massimo sviluppo, il monastero si componeva di due chiostri, una chiesa con campanile e un grande giardino. Sin dal 1718 Carlo VI cercò, con la riforma patrimoniale, di limitare i privilegi di esonero dalle liste fiscali, introducendo nuovi metodi di tassazione e e così nel 1770 iniziò la pratica di chiusura del monastero di Santa Maria di Baggio. Chiuso il monastero, l'immobile venne parzialmente distrutto, chiesa e campanile compreso, e divenne un'azienda agricola. La demolizione rese disponibili capitelli e colonne sul cui riuso ingentilì alcuni cortili del borgo. Dopo il restauro del 1979 è seguito un periodo di manutenzione e per limitare il degrado sarebbero necessari altri interventi, più volte sollecitati dal nostro consiglio di zona, ma purtroppo rimasti inascoltati. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. San Siro, le case popolari del 1935 e il quartiere di lusso del 1960. Quando nel 1998, a seguito della nuova suddivisione amministrativa cittadina, il 18, il giornale della zona, venne ad interessarsi anche dell'area di San Siro e venne in valido aiuto Fernando Zaccaria, che da sempre vive in questa zona ed è da tutti conosciuto per il suo impegno sociale e che ora tratteggia la storia del quartiere. Fernando divenne il nostro prezioso interlocutore della storia di questa zona e delle attuali problematiche. In particolare ci interessava avere notizie su quell'area, così sofferta e continuamente sofferenza, degli insediamenti popolari situati nella zona chiamata il quadrilatero, con al centro la piazza Selinunte. Alla fine degli anni 20, il vecchio borgo di San Siro, ormai fatiscente, venne abbattuto per far posto a un gran progetto di insediamento di case popolari costruito fra il 1935 e il 1947. Il quadrilatero, comunemente chiamato quartiere San Siro, si è identificato in realtà da due lotti triangolari, quello denominato quartiere Milite Ignoto, 2912 alloggi distribuiti fra le vie Paravia, Civitali, Aretusa, Mario Ionio, e il quartiere Francesco Baracca, 3296 alloggi fra le vie Aretusa, Mario Ionio, Albertinelli, Dolci e Ricciarelli, Piazza Selinunte, è il centro di questo quadrilatero. Le case di via Morgantini furono le ultime costruite negli anni 1945-46. Il fatto curioso è che il progetto di questo grande insediamento abitativo popolare prevedeva che i caseggiati fossero costruiti in modo tale che dall'alto di un aereo si vedesse la sigla DUX. In effetti, la lettera D fu disegnata con i caseggiati di via Abbiati, Maratta e Piazza Falterona. Poi, fortunatamente, le costruzioni proseguivano con i tracciati e criteri più pratici. Ci rimarrà sempre la curiosità di capire come avrebbero realizzati i caseggiati della lettera X. Negli anni 30 si incentivano le nascite con l'assegnazione di case popolari alle famiglie più numerose, i Ca del Duce, e chiamavano in via Paravia. Considerando che qui attorno erano funzionanti fabbriche importanti come l'Isotta Fraschini, la Borletti, la Samoiraghi, la De Angeli, l'estrazione degli abitanti di queste case apparteneva alla classe operaia, con qualche impiegato e inoltre del personale dell'ATM, vigili urbani e artigiani. Per i tempi di allora, questo nuovo quartiere rappresentò un'importante iniziativa della città e diede grande conforto a tante famiglie di lavoratori. Oggi il quartiere soffre l'attesa di determinati interventi di manutenzione che dovrebbe assolvere in parte il tanto atteso contratto di quartiere, recentemente approvato dalla Giunta. L'altra curiosità urbanistica di questa zona è che negli anni 60, al di là della linea tranviaria di Piazzale Segesta, si sviluppa un nuovo quartiere, questa volta di edilizia privata, fra le più chic di Milano. Un insieme di lussuose ville verdeggianti che si estende da Piazzale Segesta fino allo stadio di San Siro. Oggi viviamo questo grande contrasto che rende ancora più evidenti le difficoltà del quartiere popolare, che peraltro vede nascere attorno l'Istituto Francese, il Vittorio Veneto, l'Ettore Conti, il Galileo Galilei, una cittadella degli studi che convoglia nella zona centinaia di giovani studenti. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. Piazza d'Armi. Abbiamo già accennato l'isolamento dell'area di Baggio rispetto alla città e come sempre ci siano una molteplicità di condizioni che concorsero a questo risultato. Un elemento significativo fu senz'altro la presenza delle strutture militari che formavano proprio una barriera fra le città e Baggio. Adesso, ancora, la via delle forze armate sembra un percorso slegato fra gli insediamenti. Nel 1910 Gabriele D'Annunzio, lirico di Milano, tenne la sua prima conferenza sull'aviazione, che ebbe come titolo Il dominio dei cieli, e i milanesi, per vedere le macchine volanti, si radunavano intorno alla piazza d'armi di Baggio, dove avvenivano le esibizioni dei biplani di Luzzato, Fraschini, il monoplano di Tonin e la società Helios. Il Corriere della Sera così riferiva di una successiva manifestazione. Nell'agosto del 1913, in piazza d'armi a Baggio, un aereo fece la prima picchiata. Il maggiore Pietro Minetti si innalzò con un monoplano Berliot e dopo diverse evoluzioni a 1500 metri il pubblico accorso lo vide precipitare in linea verticale e poi atterrare fra gli applausi degli astanti, stabilendo per la prima volta nel mondo la tecnica della picchiata. Nel 1920 l'aeroporto fu titolato a Remo La Valle, capitano dei granatieri del battaglione dirigibilisti in qualità di ufficiale di bordo e di comandante in seconda. Morto il 23 luglio 1917 in un'azione di guerra. L'aeroporto, classificato nella categoria di aeroporto di tappa per dirigibili in armamento ridotto, si estendeva su un'area di circa metri 620 per 580. Il campo era circondato da coltivazioni a cereali curate dalle vicine cascine Torretta, Basciana, Creta e Moretto. Oltre all'hangar, in struttura metallica, il complesso era costituito da una serie di attrezzature ed impianti aeronautici, completi di alloggiamenti per ufficiali, mensa e truppa, oltre alle necessarie officine a supporto delle attività. Un'infermeria disponeva di medicinali essenziali, mentre l'assistenza sanitaria era svolta dal medico del 7° Reggimento di Fanteria o da quello dell'aeroporto di Taliedo. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua.